la loro famiglia sono negli Stati Uniti, e quindi le cose proseguono come è stato detto anche domenica scorsa. Questa settimana non ci saranno i soliti incontri, abbiamo l'incontro del venerdì sera, ore 20:30 di preghiera sostanzialmente, una piccola meditazione insieme, poi soprattutto pregheremo e poi ci incontreremo qui, se Dio vuole, domenica prossima. Anzi, vi incontrerete perché io non ci sarò, sono stato invitato in un'altra chiesa da tempo a predicare. Infatti in questi mesi avremo anche degli ospiti qui in Veritas. Conoscete già Michael Schaffman, che è già stato qui, ci sarà lui, porterà lui il ministero della parola. Non so se vi siete resi conto di quante promesse abbiamo cantato questa mattina. E veramente io non avevo parlato con Paolo di quello che il Signore aveva messo sul mio cuore, ma c'è una affinità incredibile. E di questo possiamo ringraziare il Signore, non tanto per l'affinità tra i canti e quello che leggeremo, ma soprattutto per le promesse che abbiamo cantato, che ci riempiono completamente il nostro cuore. E vogliamo pregare prima di leggere la parola di Dio. Signore, grazie perché siamo qui questa mattina, non è scontato, ma soprattutto grazie perché ci hai ricordato tante promesse da parte Tua. E come Tuoi figli abbiamo bisogno di aggrapparci a queste promesse, soprattutto nelle difficoltà, soprattutto quando le cose non vanno come noi pensiamo o ci aspettiamo, ma indipendentemente dalle situazioni, Signore, ci aggrappiamo alle Tue promesse, al Tuo amore per noi, alle Tue cure, e sappiamo che sono vere, che sono reali, anche quando non ce ne rendiamo conto. Di questo Ti siamo grati, Signore. Ti chiediamo per questo momento, Signore, di guidarci, di aiutarci mediante lo Spirito a capire la Tua parola e anche a portare lì, Signore, il bene dove abbiamo bisogno. Ci rimettiamo a Te nel nome di Gesù. Amen. Qual è la cosa che sicuramente tutti noi dovremo affrontare? Abbiamo tante esperienze diverse, ma c'è una cosa che ci unirà tutti, soprattutto nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nei prossimi anni. Possiamo scommetterci che accadrà. Sono le difficoltà, sono le prove che arrivano, quelle cose che non hanno mai risparmiato nessuno in tutto il mondo, ad ogni livello di età. Sapete, ho fatto una ricerca e ho scoperto che ogni paese nel mondo ha dei detti sulle difficoltà che sono stati coniati in ogni lingua. E ovviamente non vi parlerò di tutti i detti che ho trovato di tutte le lingue o idiomi, ma qualcuno per dare un'idea. C'è stato un romanziere austriaco che una volta ha scritto: se avete intenzione di affogare i vostri problemi nell'alcol, tenete presente che alcuni problemi sanno nuotare benissimo. L'idea è che i problemi continuano, non vanno via. E un filosofo francese molto famoso ha scritto questo: tutti noi abbiamo forza sufficiente per sopportare i mali della vita, quelli degli altri, perché siamo sempre pronti a incoraggiare, quando tocca a noi sprofondiamo. E c'è stato un fumettista americano, un comico, che ha scritto in un momento di sconforto della sua vita queste parole: la realtà che vivo continua a rovinare la mia vita. E sapete di quell'autore che è diventato cristiano, Lewis, che mi piace moltissimo, ogni tanto faccio citazioni di lui. Lui ha scritto questo, e ha perso la moglie di cancro, parlando della sofferenza: le creature provocano dolore quando nascono, infliggono dolore finché vivono e nella maggior parte dei casi muoiono anche nel dolore. Negli Stati Uniti c'è un detto, un proverbio che è così, più o meno: quando tu vai nelle difficoltà, per far capire cosa succede, tu vai in un ruscello controcorrente soltanto con un remo. È molto difficile andare controcorrente con un remo. Io ho provato a far canoa l'estate scorsa con mio figlio, eravamo in una canoa, quattro remi, ed era, a un certo punto è girata la corrente e non riuscivamo quasi a tornare, quattro remi, figurati con uno. Così sono le difficoltà, quando arrivano arranchi, fai fatica. Questa è la vita, ci sono volte dove ci siamo trovati in situazioni dove avevamo perso la speranza, ci sembrava che non c'era soluzione, pensavamo che non ci fosse la via d'uscita. E la domanda per noi oggi, credenti, figli di Dio, è questa: come Dio vuole che noi affrontiamo le difficoltà? Questa è una domanda che io mi pongo spesso, perché le difficoltà più o meno grandi non mi lasciano mai. Ne ho sempre qualcuna nel cassetto della mia vita, e penso anche della vostra. Sapete, il re Davide ha affrontato diverse difficoltà e oggi vorrei portarvi in un testo nel quale lui ha affrontato una difficoltà della sua vita e questo testo si trova nel Salmo 3. A me piacciono moltissimo i salmi, molte volte quando faccio i miei studi trovo un salmo e mi tocca e dico devo studiarlo. E così era successo per il Salmo 3. Ok. Allora vogliamo leggerlo insieme? Salmo di Davide, composto quando egli fuggiva davanti ad Absalom, suo figlio. O Signore, quanto sono numerosi i miei nemici. Molti sono quelli che insorgono contro di me, molti quelli che dicono di me. Non c'è più salvezza per lui presso Dio. Ma tu, o Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. Con la mia voce io grido al Signore ed egli mi risponde dal suo monte santo. Io mi sono coricato e ho dormito. Poi mi sono risvegliato perché il Signore mi sostiene. Io non temo le miriadi di genti che si sono accampate contro di me ed ogni intorno. Ergiti, o Signore, salvami, Dio mio, poiché tu hai percosso tutti i miei nemici sulla guancia, hai rotto i denti agli empi. Al Signore appartiene la salvezza, la tua benedizione sia sul tuo popolo. Ci sono tanti aspetti interessanti in questo Salmo, quando io l'ho letto per la prima volta, almeno così mi è sembrato. Per esempio, un primo aspetto è questo. Questo è il primo di tutti i Salmi che hanno un titolo all'inizio. E avete notato? Ci sono tanti Salmi che hanno dei titoli. Questo è il primo e ci dicono in qualche modo la situazione che stava vivendo il salmista o la data di composizione. Cosa stava succedendo nella vita di Davide? Il titolo è essenziale perché noi possiamo capirlo. Seconda cosa che notiamo è questo. Davide aveva una grossa difficoltà che era legata al suo regno ma anche alla sua famiglia. Perché dice questo titolo che stava fuggendo davanti ad Absalom, suo figlio. Terza cosa sorprendente, questo è il primo dei tutti i salmi che riporta la parola salmo. Salmo 1, Salmo 2 non riporta questa parola. È un termine ebraico che significa cantare, usare queste poesie per cantarle. La quarta cosa interessante di questo Salmo è che questo, che è il primo di tutti i Salmi che ci viene detto che è stato scritto da Davide. Ci sono un sacco di cose interessanti. La quinta cosa, avete notato, ci sono dei termini militari in questo Salmo. Guardate, parla di nemici, parla alla fine della vittoria, Dio viene descritto come di uno scudo, termini militari. E l'altra cosa sorprendente o interessante, che questo è il primo di tutti i salmi dove c'è questo termine, pausa, mi sembra che altre volte ho già parlato di questo, sono inseriti nei salmi circa 70 volte, non si sa chi l'abbia inseriti, se facessero parte del testo ispirato o meno, quello che sappiamo è che l'idea è che forse dopo un po' di canto ti devi fermare a riflettere sulle parole, forse solo la musica sarebbe dovuta andare avanti per riflettere, non sappiamo esattamente, ma tutte queste particolarità, quando l'ho letto la prima volta, mi hanno fatto dire, ma questo Salmo è interessante. Ma la cosa più interessante che ho trovato in questo Salmo è stata questa, che questo Salmo ha aiutato Davide a uscire dalle difficoltà, a trovare fiducia in Dio nelle difficoltà. Infatti è questo il tema di questa predica questa mattina, sicurezza nelle difficoltà. I primi due versetti ci danno un po' il contesto, la visione di quello che stava succedendo alla vita di Davide, ci spiegano il suo problema, stava scappando da suo figlio Absalom. Vi ricordate la storia? Seconda Samuele ci ricorda di questa storia, capitoli 15 e 16. Se leggete quei testi vi renderete conto che Davide era stato molto impegnato negli ultimi mesi e anni nel suo ruolo di re e perciò ad amministrare il regno. Era stato molto molto impegnato e in quel periodo che è durato 4-5 anni, Absalom, che aveva in mente il trono, ha cominciato a carpire il cuore degli uomini, dei sudditi, per avvicinarli a sé contro suo padre il re. E lui si metteva fuori dalle porte della città, quando arrivava qualcuno per avere giustizia, sappiamo che è sempre un problema scottante, lui li aiutava, a un certo punto diceva, ah, se io fossi giudice, ah, come ti aiuterei? E alle persone più umili che arrivavano, lui era pronto ad abbracciarli, un nobile. E questo aveva avvicinato il cuore delle persone all'insaputa di Davide verso il figlio Absalom, che stava meditando a una congiura contro suo padre. E quando è successo, Absalom ha cercato gli amici più intimi di Davide per portarli a sé e ci è riuscito. Le persone più fedeli a Davide, gli amici di Davide, hanno seguito Absalom. E quella situazione la aveva colto completamente di sorpresa. Tant'è vero che se leggete quel testo di Seconda Samuele capitolo 15-16, c'è scritto che Davide è scappato all'improvviso, senza neanche prepararsi. E potete immaginarlo mentre esce da palazzo, va via da Gerusalemme, attraversa la valle di Chidron, attraversa il fiume, sale sul monte degli Ulivi e poi scappa nel deserto, dove pensava sarebbero stati più protetti lui e la sua famiglia. E una manciata di uomini. E Seconda Samuele dice che è stato talmente colto alla sprovvista che era scalzo mentre scappava, e mentre scappava piangeva. E c'è questo termine che viene usato: aveva il capo coperto, era triste in volto. Suo figlio lo stava tradendo, stava perdendo tutto e non se n'era neanche accorto. È interessante come è onesto Davide in questo salmo. Lui vede la situazione, molti non sono onesti come lo è Davide. E lui guarda la situazione, versetti 1 e 2, descrive le sue circostanze come qualcosa di veramente terribile. Guardate il versetto 1. Oh Signore, sta andando nel deserto, si guarda indietro, vede questo esercito. Quanto sono numerosi i miei nemici. Molti sono quelli che insorgono contro di me. E se leggete Seconda Samuele, questo è dimostrato completamente. È facile pensare, quello che passa nella mente di Davide è nella miseria. Improvvisamente ha perso tutto, non ci sono limiti a questa difficoltà. Vede i suoi nemici, si rende conto, sono troppi, lui non può affrontarli. Così scappa. E anche io credo che noi non dovremmo fare finta di trovarci nelle difficoltà. Qualcuno dice, ma pensa positivo, vedrai che andrà meglio. No, io non credo che andrà meglio. Dobbiamo essere realisti nelle difficoltà. La situazione non passa perché noi pensiamo positivo. Se leggiamo il versetto 2, notiamo che Davide ci fa capire qual era la parte più importante del suo problema. Non tanto i nemici, che già erano abbastanza, ma a un certo punto dice, sono molti quelli che dicono di me, non c'è più salvezza per lui presso Dio. I nemici si stavano lisciando le mani e dicevano, questa volta Dio, non lo salverà, non sarà con lui, guarda come scappa, è fatta. I nemici stavano dicendo a Davide, Dio ti ha abbandonato. Questa è la cosa che lo fa soffrire di più, lui la sottolinea. E ancora, se leggiamo Seconda Samuele, ci sono esempi di questo. A un certo punto, mentre sta scappando, incontra un uomo che si chiamava Simei. Lui faceva parte della famiglia dei Beniamiti, e cioè della famiglia di Saul, ed era rimasto fedele a quel ceppo del regno e non di certo a Davide. Così quando vede Davide che scappa con una manciata di uomini, pochi soldati, mentre lo vede da lontano, comincia a maledirlo. Prende i sassi e glieli tira dietro, segno di maledizione verso di lui, e gli dice, non ce la farai, e gli dice, uomo sanguinario, in senso molto dispregiativo, sei un pazzo, in altre parole. In altre parole, tu sei un assassino, Davide, sei un pazzo per quello che hai fatto. E poi aggiunge questo, che quello che sta accadendo è perché Dio l'ha abbandonato e gli sta dando un castigo per ciò che ha fatto prima. Ed è incredibile come questo ha veramente segnato Davide, perché se leggete quel testo, Davide aveva un po' di soldati fedeli e uno di essi ha detto, ti taglio la testa adesso, e Davide ha risposto con queste parole al versetto 10 del capitolo 16 di Seconda Samuele. Se egli maledice è perché il Signore gliel'ha detto, maledici Davide, chi oserà dire perché fai così? Questo è quello che passava nella mente di Davide. Sta credendo che l'accusa che Simei gli ha fatto, che Dio lo abbandonava, che quello che gli stava capitando era per colpa sua, per quello che aveva fatto, poteva essere vera. Quella volta ha detto Davide, questa volta è Dio, non sono gli altri. E soffre tantissimo per questo. E c'è questa frase di Spurgeon che mi fa sempre riflettere. Lui l'ha detto più di una volta, anche io, tutte le prove sono difficili, tutte. Ma il peggio viene quando noi cominciamo a pensare che non abbiamo più speranza in Dio. E quello stava succedendo a Davide. Immaginate i nemici di Davide che veramente se la godono, è fatta, sta scappando, pochi uomini, l'hanno tradito tutti. Tra un po' sarà distrutto. E Simei gli dice quelle cose, lui pensa alla sua vita. E dice, forse è vero, in quella manciata di uomini chi è che mancava? Il suo fedele Uria, che lui aveva ucciso, era un uomo di sangue. Io penso che lui fosse conscio di questo. Che lui aveva delle responsabilità in quello che gli stava accadendo, che aveva sbagliato qualcosa nella sua vita ed era a terra. Ma è bello pensare a come lui ricordasse altre cose riguardo Dio in questo salmo, il perdono di Dio, la grazia di Dio, la misericordia di Dio. E cari fratelli e sorelle, anche noi come figli di Dio non dobbiamo permettere che i nostri fallimenti ci lascino fermi, non ci permettano di andare avanti. Anche se il dispiacere per quello che noi abbiamo fatto può sopraffarci. Ci sono momenti nella vita in cui non potete tornare indietro, non potete cambiare quello che avete fatto. Davide non poteva farlo. Io mi ricordo qualche anno fa, due miei amici, una coppia di credenti, stavano per divorziare e mi hanno chiamato così per parlare con loro. A un certo punto uno dei due piangeva e ha detto, vorrei tornare indietro. Vorrei non averlo mai fatto. Non possiamo tornare indietro, miei cari. Quello che noi possiamo fare è cambiare il nostro peccato in questo momento. Confessare il peccato, andare avanti sapendo che Dio è fedele, che Dio ci perdona, che la nostra comunione con Dio può essere ristorata, anche se forse gli effetti del nostro peccato possono rimanere. Questa è la vita per noi. Questo salmo ci fa vedere in modo crudo come sono le cose. Grandi difficoltà, ma ci ricorda allo stesso modo che Dio ci dà speranza. Quali difficoltà stiamo attraversando in questo periodo della nostra vita? Qualche delusione? Forse siamo giù per qualche tentazione che ci vince continuamente? Forse qualche persecuzione? Perché siamo cristiani, forse qualche ingiustizia, forse difficoltà che non conosce nessun altro se non il tuo cuore, forse dei problemi nel matrimonio, forse le finanze sono il problema, forse il tuo ministero con il Signore è un problema, forse il tuo futuro ti preoccupa, forse la tua salute ti porta a delle difficoltà. E certo, miei cari, la vita ci porterà delle prove. Qualcuno ha detto questo, o sei appena passato per la prova, o ti trovi adesso nella prova, o tra poco ti troverai nella prova. Questa è la vita di Davide, è nella prova, la realtà non è bella, ma grazie a Dio che il Salmo non finisce qui. E infatti vorrei vedere con voi tre chiavi per avere fiducia nelle avversità, questo è il contesto. Tre chiavi per avere fiducia quando ci troviamo nelle avversità. E la prima, versetto 3, è questa. Abbi fiducia nella saggezza della provvidenza di Dio. Abbi fiducia, quando sei nelle difficoltà, nella saggezza della provvidenza di Dio. Versetto 3. Le persone dicevano a Davide, Dio ti ha abbandonato. Versetto 3. Ma tu, Dio, sei uno scudo attorno a me. Sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. Questo è quello che sta succedendo. Le persone continuano a dire guarda i nemici e lui guarda ed è schiacciato. E a un certo punto Davide cambia e si rivolge a Dio e dice ma tu Dio. E questa è la scelta che noi abbiamo nelle difficoltà, miei cari. Possiamo continuare a vedere i problemi, le difficoltà, e sono veramente enormi. E ci schiacciano. E non riusciamo a liberarcene. Ma poi possiamo guardare a Dio. E tutto viene ridimensionato in qualche modo. Questo è quello che fa Davide. Tutto cambia un'altra volta. Come viene espressa la saggezza di Dio in queste parole di Davide? In tre modi, guardate, la prima è espressa su come Dio ci protegge nelle difficoltà. Davide dice, Dio sei il mio scudo. E questa è una delle metafore preferite di Davide. Troverete tanti salmi dove Davide scrive di Dio, che Dio è il suo scudo. Che bello! Sapete, non dobbiamo immaginarci lo scudo di cui Davide sta parlando come quello che ci hanno fatto imparare a scuola, cioè lo scudo dei Romani. Quello tondo che, non so, serve a coprire solo il braccio a volte. No, dalle frecce, dalle spade, no. Il termine ebraico che qui hanno tentato di tradurre nel modo corretto è questo. È uno scudo tutto intorno a te. Ti copre completamente, avanti, dietro, sopra, sotto, a destra e a sinistra. Questo è il termine ebraico per scudo. Infatti è stato tradotto, sei uno scudo attorno a me. Che scudo incredibile era Dio per Davide. Ma questo ci deve far riflettere sul fatto che Davide si sta trovando nelle difficoltà, Dio è il suo scudo che lo protegge completamente, eppure l'avversità è arrivata. E questo ci deve far pensare che quando arrivano le difficoltà è che Dio le permette nella nostra vita. Questa è una verità meravigliosa per noi credenti, che Dio ha uno scopo per noi. Quello che Dio passa, sta passando per la saggezza di Dio. Quello, scusate, che Dio fa passare, sta passando per la saggezza di Dio. Sta arrivando qualcosa nella nostra vita che Dio sta permettendo. Vi ricordate quegli esempi meravigliosi di Giuseppe? Tutto quello che gli è successo. E lui, quando rivede i suoi fratelli, dopo che è stato venduto, schiavo, in prigione, e poi il Signore lo rialza, lui dice... Voi avevate pensato del male, ma Dio l'ho convertito in bene perché il suo piano era mantenere il suo popolo. Vi ricordate di Giobbe? Che uomo! Tutto quello che ha subito non sapeva che Dio stava permettendo quello alla sua vita. Lo sappiamo noi. E poi troviamo dei riscontri nel Nuovo Testamento, quelle belle promesse, Romani 8. Tutto coopera al bene di quelli che amano Dio. Ogni cosa, tutto. Quella è una parola incredibile, coopera. Significa mettere insieme le cose. È come se tu guardi un pittore per strada che fa un quadro e comincia a disegnare con qualche segno. A me a volte è capitato, non capivo niente i primi segni, non sembravano nulla. Erano delle cose che erano lì e poi hanno cominciato a prendere senso in quel quadro. E questo è il senso di cooperano. Noi diciamo capitano tutti a me. No, cooperano tutte per me, per questa vita e per quella futura. E così dobbiamo ricordarci nelle difficoltà che Dio è il nostro scudo e se qualcosa sta passando, Lui la sta permettendo per la nostra vita, perché ha uno scopo per noi. Dobbiamo farci queste domande. Io le faccio spesso. A volte non hanno lo stesso effetto su di me, ma me le rifaccio continuamente nelle difficoltà. Dio poteva fermarlo? Ovviamente... Dio può tutto, Dio onnipotente, può fare qualsiasi cosa. La domanda successiva è, Dio l'ha fermato? E ovviamente se noi siamo nelle difficoltà, Dio non l'ha fermato. E poi c'è un'altra domanda che è, che cosa sta facendo Dio adesso? Questo è per ricordarmi che Dio sta facendo qualcosa nella mia vita, che io forse devo capire, che non sto capendo. È il modo per ricordarmi che Dio sta operando. Miei cari, quello che ti è successo nell'ultimo mese, l'ultimo anno, sta passando per la saggezza perfetta di Dio. Dio lo ha sovranamente permesso e per noi questo è difficile da conciliare perché per noi la saggezza di Dio significa che Dio cura i suoi figli, che tutto è a posto, che non c'è nessun problema, che le nostre finanze stanno bene, la nostra famiglia non si è mai trovata in un momento così alto, che la nostra salute non ne parliamo. Ma questo è il nostro concetto di saggezza di Dio. Nella saggezza di Dio, Dio fa passare qualcosa perché noi possiamo imparare. E la domanda che noi dobbiamo porci è, ho fiducia in Dio? Così il primo modo in cui viene espressa questa saggezza è il modo in cui Lui ci protegge. Non è il modo in cui noi pensiamo che Lui ci protegge, ma Lui lo fa. E c'è un secondo modo in cui è espressa la saggezza di Dio ed è espressa su come Lui ci vendica. Guardate qui, dice Davide, Dio è la mia gloria. Prima parla dello scudo, poi dice, Dio, tu sei la mia gloria. Che significa? Sta guardando a Dio per fede, come il suo onore futuro. Dio lo avrebbe confermato, lo avrebbe ristabilito, in qualche modo Dio lo avrebbe vendicato. E noi troviamo dei testi di questo tipo anche nel Nuovo Testamento, che Dio ci lascia nella sofferenza o nelle difficoltà per un periodo, per poi darci una gloria più grande, farci assaporare una gloria più grande. Prima Pietro, Dio di ogni grazia che vi ha chiamato alla gloria eterna, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà. E questo è quello che Davide stava sperimentando. Dio avrebbe reso giusto in una maniera più gloriosa quello che gli uomini stavano sbagliando a fare. La Bibbia ci dice qualcos'altro su quei momenti di difficoltà, ci dice che quelli sono momenti in cui noi possiamo sperimentare la comunione con Cristo in una maniera più speciale. Dobbiamo avere fiducia in Dio, miei cari. Questo è quello che Dio ha previsto. E questa sua saggezza è espressa su come Lui ci protegge, su come Lui ci vendica. Cioè abbiamo un aspetto futuro dove Lui ristabilirà le cose. E poi è espressa in un terzo modo questo versetto. È espressa nel modo in cui Lui incoraggia i nostri cuori. Dice, Dio è colui che mi rialza il capo. È un'espressione ebraica questo. Vi ricordate cosa vi ho detto mentre stava scappando Davide, come aveva il suo capo? Capo coperto. E adesso sta dicendo, Dio è colui che mi rialza il capo. Si sta prendendo cura di me. È un modo ebraico per dire che Dio dall'avversità l'avrebbe portato su. Aveva fiducia nella provvidenza di Dio. Stava ancora scappando? Aveva ancora i nemici alle costole? Eppure dice, Dio mi rialza il capo. Che bello. Così la fiducia di Davide in Dio era espressa primo su come Dio l'aveva protetto, poi su come l'aveva vendicato, infine come aveva portato gioia al suo cuore dolorante. Ho sentito una testimonianza ieri di un uomo che ha vissuto una vita terribile e nella sofferenza si è convertito. E non voglio raccontare la sua storia anche perché l'ha raccontata lui in un'ora e mezza, quindi. Però questo è il punto. Grazie alla sua testimonianza molte persone hanno conosciuto il Signore. Se abbiamo Dio nelle prove, le prove sono un momento meraviglioso in cui possiamo testimoniare di Lui. Lui ha usato questo termine. Siamo un libro aperto, come diceva l'Apostolo Paolo. Le persone vedono. E così è successo per lui. Avere fiducia in Dio nelle difficoltà è uno dei più bei messaggi evangelistici che noi possiamo dare. E questo è quello che noi possiamo dire. La realtà è che Dio ci mette le difficoltà nelle difficoltà, perché l'unica cosa che noi possiamo fare è avere fiducia in Lui nelle difficoltà. E questo per tanti è un incoraggiamento. Così la prima chiave per uscire dalle avversità è questa, avere fiducia nella saggezza della provvidenza di Dio, che non è il nostro prototipo di saggezza, grazie a Dio non lo è. C'è un secondo modo in cui Dio, una seconda chiave in cui possiamo uscire dall'avversità, che è questa, riposati nella conoscenza della cura di Dio per te. Dio si sta prendendo cura di Davide, guardate il versetto 4, Davide dice, con la mia voce io grido al Signore, e sentite qui, ed Egli mi risponde dal suo monte santo. Davide grida a Dio. Davide, noi lo sappiamo, è un grande uomo di preghiera. Nei Salmi leggiamo continuamente come lui abbia pregato a Dio. E nel Salmo 116 c'è scritto che quello è un motivo per cui lui amava Dio, che Dio ascoltava le sue grida mentre lui gridava. E questo termine ebraico significa che Dio è interessato a quello che viene detto, che Dio ha l'orecchio attento. Davide dice che era questo per Dio per lui. Sapeva che Dio lo ascoltava con interesse e avrebbe fatto la cosa giusta nella sua vita. Perché? Perché Dio è un Dio che ha cura di noi, miei cari. Non ci ha soltanto creati, non ci ha soltanto salvati e lasciati allo sbando. È un Dio che si prende cura tutti i giorni di noi. Ricordate Ezechiele, capitolo 34, come Dio parla di se stesso nei confronti del popolo? Lui è il pastore che si prende cura delle sue pecore. Vi ricordate di prima Pietro? Dice di buttare sul Signore ogni ansietà Perché? Perché Lui ha cura di voi. Questo è il Dio che noi serviamo questa mattina, miei cari. Un Dio che ascolta le nostre preghiere quando eleviamo a Lui le preghiere. Ricordiamo qualcosa sulla preghiera? Dio può rispondere subito sì, subito no, non adesso. E soprattutto io sto verificando nella mia vita, al di là di quello che noi possiamo pensare o chiedere. Il più delle volte così fa. Risponde, ma è tutta un'altra cosa rispetto a quello che io chiedo o penso. Versetto 5. Io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato, perché? Perché mi sono sentito forte, perché finalmente ho trovato coraggio nei miei soldati. No, perché il Signore mi sostiene. Davide si riposa nella fiducia che ha in Dio, nella conoscenza della cura di Dio per lui. E sapete, l'ansietà ci porta sempre al limite. Ci porta a essere scontenti, preoccupati, e tutto questo ci porta a essere scoraggiati. Ma la fede di Davide in Dio gli ha permesso di rimanere in piedi, anzi di riposare. Nonostante fosse circondato da un esercito nemico e sia nel momento peggiore delle sue difficoltà. Lui non era al palazzo reale, non stava dormendo in un letto comodo, non aveva le guardie fuori dalla porta. No, lui si trovava da solo nel deserto con le pietre, pochi uomini, è assediato e dorme. Spurgeon ha detto questo: la mano di Dio era il suo cuscino. Potete immaginare quello che sta succedendo a Davide. Si alza, cioè, la sera va a dormire, si toglie l'armatura, mette un sasso come cuscino. Dorme, si alza la mattina, si stira, si rimette l'armatura, dice: ho dormito, sono bello riposato. I nemici? Ah, sono ancora tutti lì, forse sono più di prima. Sono scappati? Chiede forse qualcuno. No, sono ancora tutti lì. Ma ha potuto riposare perché aveva fiducia nel Dio che si prende cura di lui. Cosa succede nella nostra vita quando le cose più importanti per noi ci vengono tolte, una a una? Quando i tuoi amici si rivoltano contro di te, forse quando il problema più grande che hai è nella tua famiglia, forse tuo figlio come Davide. Cosa succede quando non hai più soldi? Cosa succede quando hai grosse difficoltà sul lavoro? Peggio, quando la tua salute ti viene tolta, o la macchina, o le cose di cui hai più bisogno per qualche motivo ti vengono tolte. Io imparo da Davide che la fiducia in Dio ci aiuta ad andare avanti in quei momenti. Pensa a quello che fa Dio. Quella notte Davide ha dormito e poi si è svegliato e ha continuato a sapere che Dio si stava prendendo cura di lui, perché Dio l'aveva protetto un'altra notte dai suoi nemici, non l'avevano trovata. E così fa Dio, miei cari. Non ti dà mai tutto in una volta sola in maniera completa. Ma lui ti assicura una notte alla volta, una notte alla volta. E poi il giorno dopo c'è un nuovo giorno, e vai a dormire e poi riesci a dormire. E questo sapete che cos'è? È quel processo che dimostra che cosa? Che Dio si prende cura di noi, in maniera invisibile, tutti i giorni, un giorno alla volta, un giorno alla volta, una notte alla volta. E prova a pensarlo, sei qui dopo tanti anni, quante difficoltà hai attraversato, e sei qui. Perché? Perché il Signore mi sostiene, dice Davide. E questa è l'unica verità su cui possiamo aggrapparci questa mattina. Vi ricordate di Filippesi capitolo 4? Cosa dice l'Apostolo Paolo? Dice: non siate ansiosi, ma pregate, date i pesi al Signore. Questo sta dicendo. E poi se leggete Filippesi 4 non c'è nessun accenno, zero, alle risposte a quelle preghiere. Neanche uno. Ma c'è scritto questo: tu dai i pesi al Signore e sai qual è il risultato? Pace. E quel termine che viene usato lì in Filippesi è un termine militare di un esercito che si accampa attorno a te per proteggerti. Non c'è nessun accenno alle risposte. Questo è quello che noi dobbiamo fare, mettere le cose nelle mani del Signore, avere fiducia in Lui, che Lui si prende cura di noi. E questo è il risultato, pace. Immagino ancora Davide che è da solo, Absalom ha un esercito, è tutto squilibrato a favore di Absalom, ma Davide è solo con Dio, e quando sei solo con Dio, Dio fa la maggioranza. Versetto 6. Io non temo le miriadi di genti che si sono accampate attorno a me. Questo è dell'incredibile, è scappato tremando poche ore prima. E poi riflette sulla cura di Dio, sulla fiducia che dovrebbe avere in Dio, sulla saggezza di Dio, e si alza e dice: io non temo quei 10.000 uomini lì che mi stanno rincorrendo. Io non li temo. La mia vita non è in mano loro, in fin dei conti. La mia vita è in mano di Dio. Ovviamente Davide non è stupido. Ovviamente Davide non è solo intelligente, è un uomo di Dio. Sa che il suo destino è nelle mani di Dio, non di suo figlio Absalom. Così la prima chiave, abbiamo visto, è avere fiducia nella saggezza della provvidenza di Dio per uscire dalle difficoltà o nelle avversità. La seconda chiave è riposare nella conoscenza della cura di Dio per noi. E la terza chiave che vediamo alla fine di questo Salmo è questa: conservare la speranza nella promessa della vittoria di Dio. Conservare la speranza nella promessa della vittoria di Dio. Questo è quello che dobbiamo fare nelle avversità, miei cari. E questi ultimi versetti ci dimostrano la teologia di Davide. Non era solo un uomo di cuore, pregava, cantava, aveva una teologia salda sulla quale si basava nelle avversità. Io ho avuto una discussione con qualche credente all'università, abbiamo fatto esame di teologia un po' di tempo fa e poi abbiamo fatto ieri un esame di storia del cristianesimo. Questa persona mi diceva: ma a me teologia... E io provavo a rispondere: ma guarda che secondo me la teologia è molto importante. Sì, ma io preferisco più argomenti... E io continuavo: ora, la teologia è molto pratica. E questa è la prova, questo Salmo. Davide aveva una teologia così salda che nel momento più di difficoltà della sua vita gli ha dato come una sedia su cui sedersi, come una roccia su cui aggrapparsi. Conosceva Davide due fatti dell'attività di Dio nel mondo che gli davano speranza. Il primo fatto era questo, che la vittoria finale è garantita. Guardate il versetto 7, lo mette sotto forma di preghiera. Dice: ergiti, o Signore, salvami, Dio mio, perché tu hai percosso tutti i miei nemici sulla guancia, hai rotto i denti agli empi. Questa è una fiducia così grande che lui la esprime come questa attività di Dio in questo modo, che Dio doveva soltanto alzarsi in piedi e poteva poi salvarlo. Troviamo tante espressioni nei salmi in questo modo, si chiamano antropoformismi, e cioè dare a Dio degli atteggiamenti umani per rendere l'idea. Ovviamente Dio non è seduto su una sedia, Dio non si deve alzare, però è espresso in questo modo, come se Dio fosse seduto, si può alzare e in qualche modo interviene. Sta dicendo questo Davide: Dio alla fine ci darà la vittoria, perché Dio è un Dio di giudizio sugli empi. Questa è una verità teologica sempre eterna, sempre vera. Dio è sì molto paziente, ma alla fine è un Dio di giudizio. E la pazienza di Dio confonde le persone, ma il Nuovo Testamento è molto chiaro. Romani capitolo 2 ci dice questo, che il tempo non fermerà l'ira di Dio. Anzi, più trascorre il tempo, più questa coppa che sta inglobando l'ira di Dio si sta riempiendo fino a quando lui rovescerà questa coppa. Seconda Pietro 3 dice questo, che il giorno del Signore sta arrivando contro gli empi che sono impenitenti, che non si pentono. Davide sapeva questo, Dio alla fine avrebbe avuto la sua vittoria. È un fatto teologico, vero, questo si aggrappa in quei momenti. Guardate come lui esprime queste cose, è così certo di questa cosa che la esprime con i verbi al passato, come se fosse già successo. Guardate, tu hai percosso, tu hai rotto i denti. Prima queste persone erano come degli animali feroci che lo stavano sbranando, e adesso sta dicendo: mordetemi pure, tanto i vostri denti non fanno più male, non li avete più, perché alla fine la vittoria finale di Dio è garantita. E questo io me lo devo ricordare nelle prove. Non devo guardare il punto più vicino, ma devo guardare il punto più lontano. E il secondo fatto è questo, che i decreti di Dio non si possono mai cambiare. Guardate il versetto 8. Al Signore appartiene la salvezza, la tua benedizione sia sul tuo popolo. Fa riferimento, Davide, al proponimento di Dio che la salvezza appartiene a Lui. È una visione molto larga, non sta soltanto parlando della salvezza dalle situazioni che sta vivendo, ma della salvezza in senso teologico, una visione più lunga della storia. Trova gioia in questo, che la salvezza è nelle mani di Dio. Sarà, Davide sa che sarà da Dio eternamente curato. Dio chiama le persone a sé secondo la sua grazia, le fa venire alla vita per mezzo del suo spirito e le trattiene attraverso la sua potenza. È un piano di salvezza eterno per lui. Ripeto, questo è quello che io mi devo ricordare nelle avversità. Non solo quello che mi succede adesso, ma quello che mi succederà per sempre. Miei cari, abbiamo capito questa mattina una cosa che non ci sarà mai risparmiata, che sono le difficoltà. E anche il futuro, se ci pensiamo bene, è sempre più incerto e forse arriveranno le prove, ma voglio dirvi questa mattina, fatevi coraggio, perché in Dio troviamo la sicurezza, l'incoraggiamento nelle nostre avversità. E quella bella promessa che Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno, è per noi. Noi camminiamo con Lui. Ci ha sostenuto in passato? Questa è la garanzia che lo farà anche nel prossimo futuro. E se anche la nostra vita dovesse in qualche modo finire, abbiamo rassicurazioni più lunghe, più grandi, che apparteniamo a Lui. Amen. Padre, voglio ringraziarti ancora questa mattina per la tua parola che ci incoraggia. E voglio pregarti di incoraggiare i nostri cuori qui. Non conosco le vite di tutti, ma voglio pregarti per chi è malato, per chi ha perso la speranza, per chi ha problemi che non ha raccontato a nessuno, per chi ha turbamenti nel proprio cuore, per chi è scoraggiato per tante motivazioni diverse, Signore, di portare gioia di nuovo al loro cuore, di rialzare il loro capo, di far intravedere in maniera sempre più grande, in questa foschia delle avversità, la tua saggezza, la tua cura e il futuro che ci attende. Nel nome di Gesù. Amen. Buona settimana a tutti, per chi vuole ci vediamo venerdì. We were made to be courageous.